Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità e sono in studio con Eva di Varese del Centro Servizi Volontariato. Ciao Eva.
Ciao a tutti.
Ecco, Eva, parliamo di un discorso che abbiamo già cominciato a fare, no? Cioè abbiamo parlato del Festival Filosofia di Modena, però ne abbiamo parlato poco perché il tempo era quello che era. Ci dici ancora qualcosa, ci ricordi di cosa si è trattato?
Sì, si è trattato di un festival su 3 giorni che si è svolto tra Modena, Carpi e Sassuolo, il cui tema scelto per quest'anno era la psiche. Quindi sono stati invitati i più grandi studiosi, sia filosofi da una parte, sia pedagogisti, antropologi, neuroscienziati, psicanalisti, psichiatri, probabilmente anche altri che io non ho seguito. E ognuno di questi ha scelto una tematica su cui lavorare e poi fare una lezione magistrale della durata circa di 40 minuti l'una nelle varie piazze delle 3 cittadine.
Come vi muovevate?
Ci sono i treni.
Ah, ok.
Ci sono i treni, sì, quindi è abbastanza agevole. Ogni lezione viene introdotta brevemente da qualcuno, di solito sono degli insegnanti di filosofia. E poi ci sono delle domande finali che il pubblico può porre al relatore.
Quindi è abbastanza interattiva, tutto sommato.
È abbastanza interattiva, però il programma è molto denso, quindi cioè, devono un po' seguire un orario. E la cosa bella che sia sparsa un po' nella regione è bella, sì, dall'altra però non riesci ad ascoltare tutto.
Devi fare delle scelte.
Devi fare delle scelte, in più ci sono anche altre cose nel frattempo alle conferenze. Prima ho detto che c'erano cose di teatro, per esempio sono stata a teatro alla Fondazione San Carlo, si chiama così?
Può darsi, non so.
Fondazione Collegio San Carlo.
Collegio San Carlo, certo.
E ho seguito una cosa molto divertente.
Cos'era?
Era un'attrice... che adesso vi dico cosa
faceva, cose tipo uno sketch,
era tipo le femmine ce l'hanno piccolo, tragicomico excursus tra le concezioni del cervello femminile dall'Ottocento a oggi.
Non pensavo fosse cervello, bella come
no, mi sono divertita molto, il posto è meraviglioso, poi in un palazzo storico pieno di affreschi. Poi un'altra sera invece c'è stata una performance un po' strana, perché era tra l'arte, la filosofia e la danza, quindi era presente la compagnia teatrale Ater Balletto, che è abbastanza conosciuta, dell'Emilia Romagna, e poi c'era una parte più divulgativa rispetto all'arte, sulla figura dell'artista Rothko, e poi una parte molto simpatica, una sorta di pillola di filosofia del filosofo Escobar, sulla differenza tra nulla e niente.
Fermiamoci un attimo, siccome io stramo Escobar, cosa ha detto? Ma, beh, è incredibile quell'uomo.
È incredibile,
veramente. Sì,
sì. Ha parlato 5 minuti, credo, forse.
Beh,
una pillola. E non so perché gli avessero chiesto proprio di parlare su questo, però. Ne parliamo la prossima volta.
Beh, è comunque stato convincente.
Molto.
Sì.
Poi ha una semplicità nel parlare che è molto...
Sì, sì, è stato un grande insegnante della statale.
Magari lo invitiamo, vero?
Magari lo invitiamo, possiamo provarci, sì, veramente. Anche se devo riuscire a recuperarlo. Senti, allora, in questa complessa comunque, no? Vicenda, durata 3 giorni, dico bene?
Sì, venerdì, da venerdì sabato, domenica. A domenica sera compreso.
Parentesi, eri già stata?
No,
la prima volta. Ecco. Facciamo un po' di pubblicità perché tutti sono, quando vanno tornano tutti entusiasti, quindi
sì.
Deve essere sempre in questo periodo, vero?
Sempre, sì,
verso metà settembre. Sì, sì,
sì.
Comunque questi festival, a parte questo della filosofia, sono interessanti.
Sì, c'è anche il Festival della Mente a Sarzana,
vero.
Che spesso erano gli stessi relatori. C'è il Festival Letteratura a Mantova,
Ma ce ne sono tanti,
ma
credo.
Sì,
è ricca l'Italia in questo senso.
Sì, l'Emilia Romagna in particolar modo credo sia una regione ancora genuina.
Noi dici noi no, la Lombardia non fa niente.
Beh, di festival io trovo che ci siano più che festival week, ci sono Fashion Week, Art Week.
Giusto, siamo sul week, ho capito.
E non è proprio la stessa cosa, perché l'atmosfera che hai in un festival...
E di coinvolgimento di massa.
Coinvolgimento di qualsiasi entità, giovani, bambini, perché appunto c'erano anche attività per bambini. Invece le cose delle week li vedo un po' solo
un
per pochino, adulti.
Per pochi, diciamo. Magari pochi no, ma settoriali, sono più settoriali.
E anche esclusivi. E poco di sostanza, se posso permettere.
E poi dipende anche, vero? Senti, durante questo festival hai sentito parlare ovviamente di Platone, che Platone non si può saltarlo mai.
Sì.
Cosa è stato detto?
Allora, dalla professoressa Luigina Mortari, che è anche una pedagogista, filosofa, molto conosciuta in Italia, ha parlato di qualcosa che per me era originale e nuovo, le pratiche spirituali in Platone. Mi aspettavo che ne parlasse dal punto di vista di Pierrot, che insomma sono le pratiche più conosciute. Invece
che
voluto...
cioè prova a spiegarci per noi mortali, cioè...
No, spiegamelo te che sei laureata in filosofia.
Non è il caso, comunque sono pratiche spirituali, va bene.
E, insomma, ha fatto tutto uno studio molto denso, infatti purtroppo non è riuscita a parlarne per intero, aveva fatto un sacco di slide, normalmente non le fa, però sono state utili perché ha messo proprio lì i concetti, non erano cose lunghe, insomma.
Sì, sì, sì.
E,
possiamo dire questo, che quando si parla di Platone, si, almeno nella nostra, nei ricordi scolastici, no? C'è l'idea che lui del corpo non si sia occupato, si sia occupato appunto del regno delle idee, no? Quindi tutto di astratto, e una sorta di distacco dal corpo stesso, no? E un po' con l'idea che i sensi ingannino, nascondano il vero, no? Invece, se ho capito bene, è stato un po' ribaltato questo concetto, comunque è entrata da un'altra porta, no?
Sì, cioè l'importanza anche dell'esercizio non solo dello spirito ma anche del corpo.
Esatto.
Sì, è bello quello che dici, anche perché è anche molto attuale, anche se adesso c'è un po' il ribaltamento forse.
Cioè, spiega, interessante.
Questa è una mia idea.
No, sì, sì.
C'è quasi un culto del corpo.
Ah, in questo senso.
Sì.
Si dimentica un po' del resto, tu dici, no?
Sì, no, o si vede una scissione tra le due cose, cioè non si vede come l'esercizio del corpo possa essere strettamente connesso all'esercizio dello spirito. Le due cose si possono compensare.
Sai che io penso che sia proprio così. Cioè io penso, quando hai dei momenti di, non dico di depressione, ma facciamo di ansia, se stai fermo col corpo, aumenta.
Sì.
Se tu gli dai una pratica, non dico una pratica piccola, anche una pratica un po' impegnativa, una corsetta, non so, una biciclettata, oppure anche soltanto qualcosa di, che lo distragga,
che
si scarichi, io non so com'è, l'ansia o diminuisce o sparisce.
Anche perché la tua attenzione non è più lì.
Esatto.
È su quello che stai esercitando e in quel caso... Poi la bravura e l'abilità sarebbe anche di farlo con la mente.
È vero.
Però...
E poi lui, e che poi non so se le immagini che sono arrivate a noi siano proprio vere, non so se poi lui era veramente questo bell'uomo, questo barbone, no? Super, oggi diremmo ginnico, non lo so, no? Muscoloso,
atleta,
virile da morire, non lo so. Rimane che pare che, così ho letto, insomma, so questa cosa, che lui faceva delle pratiche, delle arti marziali, esercitava delle arti marziali e la lotta, il pugilato, cioè non uno scherzo, si allenava spesso e che la sua scuola, l'accademia appunto, era posizionata dentro una vecchia palestra. Dunque per lui il corpo, come stiamo dicendo, era importante, eh? Cioè lui credeva nella unione, nella compresenza, insomma, corpo-anima. E questo dalla conferenza è uscito bene, molto meglio di come ho detto io.
Sì, no, non è proprio così, perché la professoressa ha parlato di come la pratica, passatemi il termine, delle pratiche spirituali sia un esercizio continuativo, non sia un precetto però, e che sia legato all'etica.
Ok, fermiamoci perché è complicato da spiegare, facciamo una pausa. E rieccoci Eva, stiamo parlando di Platone e di Platone in particolare la questione degli esercizi spirituali,
sì,
o la pratica
così,
degli esercizi spirituali. Sì.
Allora sì, partendo dal fatto che Platone enfatizza l'importanza della cura di sé come un aspetto della virtù politica. Questo è un punto molto importante perché in teoria chi fa politica dovrebbe prima prendersi cura della sua anima.
Che non è proprio da poco.
Un poi magari pazzesco. È pronto.
Ecco, magari, non è detto. E quindi dicevi?
Quindi la virtù dell'anima è strettamente legata alla virtù del cittadino e alla capacità di governare la propria vita in modo giusto e armonioso.
In altre parole, se uno governa bene sé,
governa bene la città.
Ecco.
C'è qualcuno?
Ma che è una bella legge, eh? È vero? Che vuol dire? Adesso facciamola, snoccioliamola. Essere molto sinceri con se stessi, appunto non dire il falso, stare sulla strada giusta, quando sbagli, perché sbagliare è umano, poi devi riconoscerlo, rientrare. Allora, se fai tutte queste pratiche e altre ancora...
L'uniformità tra il pensare e l'agire.
Sì, cioè dire spesso. Quello che pensi e pensi sì. Esattamente quello che dici, cioè una specie di rapporto stretto e costante... In altre parole, un'onestà, non so come chiamarla, una sincerità.
Integrità.
Un'integrità, brava.
Saper scegliere al momento opportuno.
Certo.
Non ci viene insegnato a scuola questo.
No, certo. E forse neanche dalla famiglia, no? Perché la famiglia ci dà tante spiegazioni, insegnamenti, però fino a qui non riesce forse ad arrivare, forse non può neanche.
No.
Ecco, quindi la scelta al momento opportuno, sì.
Il fatto che dovresti sempre tendere al bene, che sembra una banalità ma non lo è. Poi parla anche che la virtù deve essere tenera.
Mm-hmm.
Questo è molto bello come concetto, quindi c'è anche una dolcezza se vuoi. Quindi,
certo, cioè non una virtù rude.
Sì, un po'. Cioè se prendo un'immagine è un'immagine smussata, non ci sono degli angoli, però questa è una mia idea.
Sì, sì, chiaro, bella. Sì.
Che devi sempre stare focalizzato sulle cose importanti. Anche questo sembra una modernità, ma non lo è.
Non deve essere semplicemente un guadagno, diciamo, per te stesso, no?
Sì.
Non devi per forza...
O se fai del bene non lo fai pensando al fatto che lo fai per te, ma lo fai per gli altri.
Certo.
Senza aspettarti niente.
Certo.
E...
Un dono, chiamiamolo così.
Un dono, sì.
Avevo letto una cosa della Mortari, non so se ti può risultare vera, a proposito sempre di Platone. Lei diceva che Platone ha un po' l'idea di educare l'anima per alleggerirla dai pesi di piombo che le impediscono di alzarsi in volo.
Sì, lei ha fatto questa, ha donato questa immagine dell'anima con le ali, che
ecco.
Poi puoi traslare come amore alato. Come lo pensiamo noi. E sì, un po' ritorna al concetto di prima. Però è una continua pratica, mi viene da dire.
È una continua pratica, poi non è una questione di anima appunto leggera, nel senso che
no.
Vola il corpo sta legato a terra, ma a furia di alleggerirla dal male, dall'egoismo, dall'invidia.
Sì, da quelle che non sono le virtù, perché
ecco.
Tu dovresti tendere sempre al bene.
Certo.
Tendere al bene alla fine cosa vuol dire a livello poi
se non
semplice.
Quello. Sai che mi viene sempre in mente Aristotele, forse della mia facoltà di filosofia, della mia laurea in filosofia, la cosa che mi è rimasta di più sono delle pagine di Aristotele. Ma sai veramente, quando lui, l'etica nicomachea, no? Quando lui cerca di non soltanto di declinare le virtù, ma di dire quando è per difetto, quando è per eccesso, no? Quante cose ha capito quell'uomo? Io rimango sempre colpita. Perché se le riconoscessimo, se le leggessimo anche oggi, probabilmente faremmo tanti meno errori come società, a parte come singoli, ma anche come società. È grandissima sta cosa. Quindi tu l'hai sentito questo discorso, insomma. E cosa ti ha lasciato anche qua?
anche qui era sempre legato alla cura di sé. In questo caso era anche cura della città come cura di sé. Questo è una cosa nuova.
Cioè, spiega in che senso?
È un po' quello che dicevamo prima, no? Che se non sei in grado di prenderti cura di te, come fai a prenderti... Che però possiamo, secondo me, anche fare nostro, cioè ognuno di noi, non solo i politici, no?
Ma certo.
E questa cosa mi è piaciuta molto, non l'avevo mai sentita, o perlomeno non ci avevo mai...
messo la testa sopra, sì sì.
E lì mi ha fatto riflettere su quello, e anche lì tutti questi concetti, se vuoi, nozioni, in realtà li ho assimilati sempre nello stesso modo di prima. Quindi, come conosci te stesso, grande frase, ma dietro cosa c'è? Tutto il lavoro su di sé, la cura su di sé. E questo mi ha dato la stessa identica...
Ti ha ribadito la cosa?
Mi ha ribadito, ma è proprio entrata all'interno di me, come un'illuminazione in sostanza.
Mm.
E penso che, appunto, lo ridico, uno deve essere anche pronto ad assimilare queste cose. Perché quando si è al liceo, all'università, secondo me si è ancora molto giovani per afferrare queste cose. Cioè ti arrivano, ma come nozioni.
Ti rimangono lì.
Puoi capirne bene o male il senso, ma non il contenuto.
Senti, tu fai riferimento anche a un'esperienza personale, vuoi sì. parlarne?
Sì, perché prima ne parlavamo
sì.
di perché è stato anche fatto riferimento a tutto il mondo del care, cioè del quello che viene chiamato caregiving, sia a livello assistenziale che sanitario, ma non solo. Sì, è una mia esperienza personale dove io mi sono presa cura di una persona fino alla sua scomparsa. E quello che...
La persona a cui volevi molto bene, tra l'altro.
Sì, di cui sono ancora innamorata.
Ecco, tuo marito.
Sì.
Così facciamo prima.
Adesso così facciamo prima. E quindi quello che ne è uscito è questa... necessità, cioè da una parte è stata un po' una fotografia della società di adesso, ossia la presenza sempre più massiccia, se vogliamo, delle persone fragili, a volte fragili anziani, e come lo Stato non sia in grado di intervenire in un'ottica di 360 gradi
di sollievo, anche.
Di sollievo nella presa in carico di questa persona o di queste persone. Quindi spesso viene demandato al singolo privato o a più privati, se è una famiglia, di assumere un ruolo che può avere più sfaccettature, no? Quindi a livello sia assistenziale, ovviamente non sanitario, perché non tutti siamo medici, amorevole, perché comunque tu sei accanto a quella persona, e soprattutto di gestione della situazione
del quotidiano.
E nel mio caso, da una parte sono stata molto fortunata nel creare una rete sia di amici, ma anche a livello pratico, medici, infermieri, ma non solo, e fare un po' la cabina di regia, possiamo dire.
Certo.
Però nel mio caso, vista anche la mia relativa giovane età, ok, però non sempre c'è la possibilità che ci siano delle persone così, sia perché la persona in carico, non dobbiamo dimenticarci che è malata, quindi spesso le persone malate necessitano molta più attenzione emotiva, quindi non solo fisica,
certo.
di assistenza. E in più... anche la persona che sta vicino al malato ha bisogno di una sorta di
sostegno,
presa
certo.
di cura, insomma.
Certo.
Quindi secondo me potrebbe essere una tematica bella da...
Anche tu dici, non è soltanto una questione quindi, diciamo, mentale quella che hai sentito in questi giorni, ma ti ha fatto tornare lì.
Sì.
E ne hai visto anche l'utilità pratica, mettiamola in
sì,
maniera
sì, anche lì avevo adesso gli strumenti per assimilare questa cosa.
Tempo perché avevi avuto quell'esperienza.
Sì, ma se fosse stato ravvicinato mi avrebbe fatto male. Adesso no, perché anzi ne capisco anche il senso di quello che è stato, cioè che ho fatto.
Che bella questa cosa però,
sì.
che a distanza di tempo il dolore... magari rimane, però non brucia da impedire di recepire altro.
È così.
Ecco.
E lì c'è tutto un lavoro, secondo me, su di sé, appunto sulla cura di sé.
Certo.
E,
poi c'è anche il tempo.
Il tempo aiuta. Forza.
È un grande medico, come diceva. No?
Il tempo per forza, però se c'è solo il tempo...
È troppo poco. Porti a casa nulla.
Sì, secondo me, almeno su di me, posso dire che è continuo questa ricerca, da una parte di una continuità di un centro, che non solo la ricerca di un centro, ma è la continuità. Perché spesso quando si ha a che fare con una persona malata si perde il centro, o il centro diventa l'altro.
Eh già.
E quindi...
Per necessità
ovviamente, o diventa nel mio caso la coppia. E che è giusto, che è bello, perché l'amore è questo. Poi però ritornare a un centro solamente di sé è un duro lavoro.
Ah sì.
E lì quindi ritorna un po' perché è stato importante per me il festival. Visto che...
Fermati qua che facciamo una pausa, così riprendiamo da lì. E ecco, vai Eva, perché allora, data l'esperienza tua di giovane vedova, perché tu hai perso il marito, che quanti anni avevi?
Avevo 35 anni.
35 anni, mio Dio. E sono passati?
È un anno e
un
poco
anno,
più.
È proprio poco ancora. Senti, perché allora il festival invece ti ha dato insomma, è stato un po' lenitivo?
Sì, mi ha dato... degli strumenti aggiuntivi. Che ho scritto un pensiero su questo. Che...
Sì, adesso ce lo dici, ma ascolta, cosa dici tu di questo? Cioè, come ha potuto aiutarti in generale questo festival?
Perché da una parte ha rappresentato una fonte di stimoli intellettuali, estremamente ricco a livello concettuale, ma soprattutto mi ha offerto nuovi strumenti per comprendere me stessa. È come se ora avessi la sensazione di poter assorbire tutto questo dentro di me, in una sorta di illuminazione che va oltre il semplice pensiero razionale. E ho sentito che questo è il momento in cui sono pronta ad accogliere la spiritualità che emerge da queste riflessioni. Tutto il festival ha ruotato attorno alla cura di sé, ed è arrivato in un periodo in cui sono alla ricerca profonda di un centro, meglio alla continuità di un centro, e quindi ne sono grata.
Ecco, bello, bellissimo. Quindi tu hai detto tutto quello che potevi. Se dovessi, come dire, dire a un bambino, ecco, facciamo così, uno molto piccolo, uno che non può capire tutto quello che stiamo dicendo, che probabilmente è un po' complesso, tu come glielo spiegheresti? Perché sai... C'è bisogno qualche volta anche di frammentare, sminuzzare.
Tutto il festival.
Sono stata
a questo festival. C'erano tanti personaggi illustri, ma anche non. C'erano tantissimi giovani, tantissimi bambini, si mangiava molto bene, il cielo era bellissimo, era molto blu. E la cosa più bella è che ognuno di loro mi ha dato qualcosa, e non è stato una
un pensiero,
è stato una qualcosa che loro hanno dato a me in dono, un pezzettino di loro.
Certo, quindi non delle parole. Ecco,
no, in questo caso mi spiace per Dionigi. Ma...
un po' al di là delle parole.
Sì.
Certo, perché bisognerebbe capire anche, delle volte quando si sta bene in un posto con delle persone, bisognerebbe anche capire da dove origina questa cosa, no?
Sì.
Da te, secondo te, più dal dolore o più dalla ricerca?
Dalla ricerca.
Sì. Che è diventata più forte dopo questa perdita.
Sì, certo.
Quindi la perdita ha aperto un desiderio di ricerca.
Sì, era già in me.
Certo.
Diciamo che le varie perdite, perché purtroppo poi se ne sono succedute altre, hanno... È ovvio che poi sta un po' a te come reagisci.
Certo, certo. E anche da chi è intorno.
Sì, sì.
La filosofia combatte due mali, credere a nulla e la fede cieca, diceva Bobbio, credere a nulla e la fede cieca. Lei ha respirato anche qui?
Sì, la fede cieca capisco, cioè almeno sì, sono d'accordo, credere a nulla, dovremmo chiedere a Escobar.
Visto che lui ha trattato il nulla, giusto. È vero. Senti, e un po' di irritazione sulla, intorno alla filosofia, no? Mi viene in mente la frase di Marx: i filosofi hanno solo interpretato il mondo in diversi modi, il punto è cambiarlo. Cioè, come se fosse un po' sprecato, sì, questo tempo per Marx, che poi era un filosofo a suo modo, ma lo
sì,
era.
Perché parlano, ma poi a livello...
Ecco,
poi,
l'hai, sì, respirata sta cosa? L'hai sentita o...?
Ma sicuramente c'erano delle persone un po'...
Un po' gonfie.
Come dico io, puzzoni. Sì, infatti le ho evitate, ma...
Accuratamente.
Ma ci sono in tutti gli ambienti, però non così tanto. Perché è ancora genuino, secondo me. So che lo volevano portare a Roma, ma hanno fatto in modo di non farlo, e questo, secondo me, non lascia l'identità del festival.
Sì, non vogliono politicizzare, vogliono, sì, lasciarlo libero, mi sembra una bella cosa, sì, questa. Sì. Quindi c'è un po' questa idea, però. Tu non hai sentito, come dire, un pregiudizio intorno alla filosofia? Perché qualche volta c'è, no?
Sì, no,
non era presente, neanche, no, neanche nei presenti, cioè, scusa il gioco.
No, non erano, no, nelle non persone, erano degli negli ascoltatori. No, no, era molto tranquilli. Tra l'altro ho conosciuto anche delle signore veramente che non c'entravano niente con questo mondo, però che vanno lì da 23 anni.
E sono, hanno apprezzato.
Hanno fatto crescere i loro figli lì. E veramente ho avuto dei discorsi molto più arricchenti con loro che con, diciamo, degli insegnanti.
Certo, certo.
Dipende poi chi ti
Comunque
trova.
È bella che la filosofia sia insegnata... Beh, purtroppo le medie no, alle primarie no.
No.
C'è qualche esperienza, ma sono esperienze un
sì,
po'...
Sì, ma anche al liceo classico sono 3 anni, se non...
Sì, forse è vero, nel ginnasio non
c'è. Secondo me dovrebbero...
E poi fare anche tanto quella contemporanea, no? Di cui si sa proprio,
sì,
poco, no? Si tratta, tra l'altro, non in tutte le facoltà di filosofia viene... Insomma, si va molto a fondo su quella contemporanea. Dunque, senti, per chiudere, perché abbiamo poco tempo, proprio poco, dovessi tu pensare al Festival della Filosofia, non verrà mai chiesto né a te né a me, ma che cosa, quale, non so, quale aspetto, quale parola, quale mondo apriresti?
Il care, quello che ho detto prima.
Sempre il care.
Sì, credo sia molto attuale. E, beh, ovviamente a me tocca personalmente, però non declinato solo dal punto di vista delle persone fragili, ma anche del carico di prendersi cura di sé, il benessere, no? Personale, sì, in generale.
Lo star bene.
Lo star bene. Mm. Quindi...
Anche, sì, perché noi pensiamo subito a psicologo, no? Che per carità, quando ci vuole, giustissimo. Però forse c'è anche dell'altro.
Sì, ma infatti spesso non c'è solo la figura dello psicologo, poi c'è psicologo, psicanalista, psicoterapeuta, psichiatra.
Certo, cioè il mondo lì è molto vario ed è tutto necessario e per carità,
sì,
però c'è anche qualcos'altro. Non so se, per esempio, tu accennavi alla scuola, forse nella scuola qualche elemento in più di pratica, non di teoria, ma di pratica filosofica andrebbe.
Io pensavo dei laboratori.
Quello
manca molto, ma anche semplice. Sì.
Noi facciamo tanto storia della filosofia, tanta.
Esatto.
E quello. Ci fermiamo lì, che è tanta, perché sono,
sì,
secoli.
Sì, ma rimangono
però...
delle nozioni.
Sì.
E magari fare dei focus, no? Quindi si declinano in laboratori, ma non necessariamente, insomma. Però, o anche fare... delle giornate in cui inviti uno o due persone, anche solo che fanno delle lezioni così, ai ragazzi dei licei, ma anche degli istituti. Cioè, non è vero che non accolgono e non percepiscono.
Certo.
Cioè, secondo me bisogna andare anche un po' oltre a quest'idea qua, che i ragazzi sono...
Sì, che non sono interessati, tu dici.
Ma
invece
non
è vero, no, no.
Ma lo vedo lì, sempre dove lavoro io, a che fare molto con i ragazzi, sia di servizio civile che i volontari europei. Io mi trovo benissimo perché è uno scambio equo. E sembra una banalità, non lo è veramente. Si è creato veramente un bel rapporto. A parte c'è la libertà di parlare.
Che non è poco oggi.
No, no. E io sono molto libera nel parlare e viceversa. E quindi si crea appunto questo, come dire, spazio, che non è uno spazio fisico, è uno spazio tra di noi, e spesso vengono fuori delle tematiche proprio esistenziali, cioè non le cavolate, non so come dire.
Sì, non è il divertimento della domenica sera, ma
no, poi c'è anche quello, perché sì, sono ragazzi.
Sì, cioè, certo, ci mancherebbe.
Però ne hanno, secondo me ne hanno proprio voglia.
Manca un po' la figura del padre spirituale di una volta, diciamo così. Ma non è che manchi, ci sono anche, solo che non si fa riferimento, oppure si pensa solo a quello religioso, oppure la pratica scientifica, medica, ecco. Cioè,
sì.
Cioè, non c'è niente di mezzo. Posso dire una sciocchezza? Il nonno, l'anziano di una volta, che forse è l'anziano dell'Africa anche di oggi, no?
Sì.
Che è saggio, ecco, usiamo queste parole che forse non hanno più senso oggi, ma... che ti porta avanti, ti dà l'idea del futuro, ti dà delle istruzioni per vivere. Oggi non c'è.
Ma parlavamo proprio dei nonni con due ragazzi l'altro giorno che fanno il servizio civile da me, e l'importanza per me della nonna e anche loro della nonna, che alla fine è la figura di riferimento quasi più importante della mamma. E questo ci ha proprio accomunato, senza dire
generazioni
niente,
diverse.
Diversissima, che io ne ho 36, loro ne hanno 25, 26,
sì,
insomma
sì,
10
sì,
anni.
Sono giovani.
E vedi, anche lì si è creato uno spazio, no? È molto bello questa cosa.
È vero,
cosa.
Vero. Beh, va ripreso questo discorso, perché credo anch'io che manchi qualcosa. Sai, oggi si sente spesso dire la scuola di oggi è finita, io non ci credo a queste balle qua, però che ci sia uno spazio di miglioramento, sì, questo sì, che si debba fare qualche scelta in più, qualche cosa di più coraggioso, che non sia soltanto non usare i cellulari, che
sì, o portare uno psicologo che...
oppure appunto ci vorrà anche quello,
sì,
ecco, però c'è da fare qualche scelta di fondo, ecco, lo chiediamo, tanto noi siamo questo libertà di chiedere tutto. Va bene, grazie Eva,
grazie,
ci sentiamo
a voi
ancora un'altra volta, perché la conversazione è sempre piacevole, oltretutto
anche per me.
A risentirci, cari ascoltatori.